penso non ci sia bisogno di presentare Orazio Cesare. Direi solo che oltre agli studi prolungati, non solo veramente in questo mondo dell'India, dell'induismo, del buddismo, veramente studi molto più vasti in altri ambiti, anche precedenti, il mondo russo, eccetera, ma e voglio solo ricordare che è stato parecchi anni, non so quanti adesso,
nove
anni ha vissuto in India, studiando all'università indiana, quindi insegnando e studiando là, quindi questo aggiunge, credo, molto agli studi che si fanno attraverso i libri.
Buonasera. Il titolo di questo mio intervento, come poi anche quello degli altri interventi, è a dir poco pretenzioso, il mio forse ancora di più, forse. Il mondo dell'India, la violenza, l'induismo e il Buddha. Nei tre incontri precedenti ci si è soffermati sul tema della violenza nel mondo del Medio Oriente e della cristianità, privilegiando alcuni testi sacri con le loro variegate ermeneutiche che, divenute ideologie più o meno consapevoli, hanno determinato nel passato o sottendono al presente convinzioni, atteggiamenti e movimenti storici dei credenti islamici, ebrei e cristiani. Questo mio intervento sul mondo dell'India, programmato come loro prologo, ne è invece l'epilogo. Tale inversione non ne pregiudica però il suo svolgimento, in quanto si ha a che fare con un mondo altro da quello medio orientale, mediterraneo ed europeo, e di questo non meno ampio, diversificato e complesso. Quando si dice India, e il nome che gli indiani usano per indicare la loro nazione è Bharat, se vi capita di arrivare, di ricevere della posta dall'India, vedete che sul francobollo c'è scritto in Roman script, cioè in lettere nostre, India, e in lettere Devanagari, Bharat, Bharatavarsa, il paese dei Bharata. Quando si dice India si intende la vasta area centro-meridionale dell'Asia. Il subcontinente indiano ha vissuto per molti secoli, perlomeno negli ultimi tre millenni e mezzo, vicende storiche proprie, con credenze religiose, consuetudini sociali e stili di vita individuali e collettivi specifici. Solo a partire dalla metà del IV secolo avanti Cristo, circa nel 330, al tempo della spedizione di Alessandro Magno in Macedone, iniziano i contatti con l'Occidente, dapprima ellenistico e poi romano. La presenza di colonie ebraiche già prima dell'era cristiana e di chiese cristiane in età apostolica e subapostolica, i cristiani di San Tommaso, non hanno influenzato in modo significativo né l'India induista né l'India buddista, come neppure hanno fatto nell'VIII secolo l'arrivo e lo stabilirsi dell'Islam mediante quasi sempre la violenza della conquista militare e dell'occupazione politica. Oggi l'universo induista, una parentesi, noi usiamo il termine induismo che è davvero improprio, ma che si è imposto da alcuni secoli, di per sé induismo indica coloro che abitano lungo il fiume Indus, indioi. È come dire che noi chiamassimo la nostra tradizione cristiana come, non so, giordanismo oppure tiberismo, capite? È alquanto fuorviante. Oggi l'universo induista presenta sostanzialmente gli stessi caratteri di diversi secoli fa, pur con quegli inevitabili aggiornamenti riscontrabili in ogni seria e radicata tradizione religiosa. Permettetemi però a questo punto una doverosa digressione. Domenica scorsa, 3 luglio, ricorreva la festa di San Tommaso Apostolo, che insieme a San Francesco Saverio sono i celesti patroni dell'India, anche se, francamente, non mancano santi indiani come Sant'Alfonso e il Beato Elia, entrambi religiosi carmelitani. Sarebbe auspicabile che in futuro i santi patroni dell'India fossero anche santi del luogo. Ma mi voglio soffermare su questa complessa, anche drammatica vicenda della Chiesa Apostolica di San Tommaso. Secondo la tradizione indiana, l'Apostolo Tommaso raggiunse la costa occidentale dell'India meridionale nell'anno 52 d.C. e vi diffuse la fede cristiana. Convertì migliaia di indiani, molto probabilmente di tradizione induista, e anche non pochi ebrei, data la presenza di fiorenti comunità ebraiche dedicate al commercio. Fondò 7 comunità cristiane e nel 72 subì il martirio a Milapore, presso l'importante città di Chennai, l'antica Madras, capitale del Tamil Nadu. La sua tomba da sempre è meta di pellegrinaggi e di intensa venerazione. La tradizione riguardante l'origine apostolica della Chiesa dei Cristiani di San Tommaso è ormai universalmente riconosciuta. C'è poi un'altra tradizione molto antica relativa a un altro apostolo, Bartolomeo, l'evangelizzatore della Grande Armenia e dell'Azerbaigian iraniano, la regione nord-occidentale dell'Iran, l'antica Persia. Sia la regione armeno-iraniana sia quella indiana si trovano entrambe lungo la via della seta, attraverso la quale, in parte per terra e in parte per mare, nell'Asia occidentale e mediterranea, compreso l'Egitto, già secoli prima di Cristo arrivarono in Europa i manufatti dell'Estremo Oriente, inclusa la Cina, oltre che spezie, profumi, pietre dure, eccetera. Come il Santo Evangelo ha potuto diffondersi rapidamente entro l'Impero Romano d'Oriente ed Occidente, grazie anche allo sviluppo del suo sistema viario, così esso ha potuto usufruire della cosiddetta Via della Seta per espandersi verso il centro dell'Asia e fin verso il Regno di Mezzo, cioè la Cina. 3 avvertenze a proposito di quanto sto per dire. Trattare in breve della violenza nell'induismo e nel Buddha, ed eventualmente nel buddismo, e come affrontarla nell'ebraismo e nel Cristo ed eventualmente nella cristianità. Trattazione di fatto impossibile. Sarebbe già un risultato apprezzabile indicare alcuni testi sacri che la contemplano, anche se a determinate condizioni, o che invece questa violenza la escludono sempre e dovunque. Come già vi ha detto Don Giovanni Paolo, per grazia di Dio ho vissuto quasi una decina d'anni in India, in un contesto culturale e sociale tipicamente induista, quasi del tutto estraneo, e questo è un limite che confesso, alla vita e anche alle sofferenze delle chiese cristiane in terra indiana. Risiedevo nel West Bengal, a 180 km da Kolkata, Calcutta, presso l'Università Vishwabharati di Shantiniketan, che vuol dire luogo di pace, fondata verso gli anni 20 del secolo scorso, quasi come un punto di raccordo tra l'Est e l'Ovest, tra l'Oriente e l'Occidente, dal grande poeta e pedagogo Rabindranath Tagore, di cui quest'anno ricorre il 150° anniversario della sua nascita. Quanto vi esporrò è frutto di quegli anni di studio dell'antico mondo indiano. Qui faccio una precisazione, mi sono concentrato nei miei studi, oltre che sul sanscrito, che è indispensabile per accedere alla straordinaria ricchezza di queste tradizioni, mi sono interessato dell'India classica, non tanto dell'India, chiamiamolo, medievale degli ultimi secoli. Sulle sue varie esperienze religiose e filosofiche, quale ho preso da validi e benevoli professori indiani, cui va la mia perenne gratitudine. E quanto vi dico, sì, da uno un po' esperto, comprende subito che propongo interpretazioni, concezioni tipiche degli studiosi indiani, talvolta alquanto diverse da quelle proposte dagli orientalisti europei o nordamericani. Anni di solitudine religiosa cristiana, ammetto che per anni non ho potuto partecipare alla Santa Messa, e di lontananza, perché dove ero io in questa università non c'era alcuna presenza cristiana, sembrerà strano, ma era questa, però interrotta, per esempio, dalla visita graditissima fine agosto del 81 di 3 giorni del carissimo Don Umberto e del giovane Athos che provenivano dal Nepal. Furono, e non potrò mai dimenticare, anche la loro presenza e il fatto che Don Umberto mi lasciò l'Eucarestia, così che potrei comunicarvi anche il giorno di Natale. Sì, sembra strano, ma l'India in questi decenni ha fatto passi da giganti. Vorrei ricordarvi che io sono andato in India nel 79, fino all'87, 88. Era quasi impossibile telefonare dall'India. Oggi è una cosa scontata. Cioè, ci sono stati dei cambiamenti davvero epocali rispetto agli anni 70-80 a oggi. E forse quello che colpisce se uno va in India, a parte si incontra, sono tutti giovani, sembra, tutti giovani, ecco, ma questa informatizzazione dappertutto, già lo sapete come gli indiani per natura siano inclini alla matematica in un modo impressionante, proprio per natura, un po' meno per le lingue, aggiungo subito, quindi ecco, quindi progressi tecnici notevoli, sociali forse meno, religiosi, qui, permettetemi, qui c'è una situazione che diventa triste sentire anche dagli amici induisti, non, i quali notano come il diffondersi del consumismo, materialismo, secolarismo influenti moltissimo la società indiana, anche perché, scusate questi miei così, divagazioni, nella tradizione induista, quante volte me lo hanno ripetuto, dicendo noi non siamo così messi bene come voi cristiani o come gli amici, tra virgolette, islamici, perché voi cristiani vi riunite una volta alla domenica, andate in chiesa, c'è un ministro che vi insegna, che vi predica, che vi istruisce. È innegabile che le comunità cristiane, islamiche, purtroppo, da quanto so, gli ebrei sono quasi del tutto scomparsi in India. Ricordo che quando ero in India l'ultimo macellaio, ecco, rituale ebreo aveva abbandonato il Kerala, la comunità ebraica in India non c'è più, ecco. Mentre la tradizione induista non avverte il senso della comunità, del popolo. Come potete notare, ecco anche qui senza esagerare, c'è una religiosità più individuale, individualista. Sono io che mi devo liberare, ecco, ma non certo il popolo, ecco. E questo è un elemento che si nota molto in India, che ha anche le sue ricadute sociali. Solo negli ultimo secolo, ultimi due secoli, abbiamo un'attenzione per attività di solidarietà sociale, spesso copiate espressamente dagli interventi di ordini religiosi cristiani, so, cattolici, gesuiti, salesiani, eccetera. Per secoli, vedrete, la loro spiritualità si muove in un rapporto individuale tra l'individuo, il devoto, il credente e Krishna, Shiva o Brahma. Il mio intervento, davvero inversamente proporzionale all'ampiezza dell'argomento, si concentra su due testi fondamentali che alcuni di voi già conosceranno, ma che ritengo che è bene ricordare e sono utili, ecco, per capire qualcosa anche sulla violenza o non violenza. Testi fondamentali ben noti ai fedeli, tanto che spesso li ripetono a memoria, della tradizione religiosa induista e di quella buddista. Testi risalenti, grosso modo, quello induista al IV-III secolo avanti Cristo e quello buddista un po' precedente, VI-V secolo. Mentre dei testi sacri, ebraici, cristiani, islamici, se ne ha una conoscenza discreta, se non buoni o magari eccellente, data la familiarità dei primi e dei secondi, non dico del testo coranico, con lodevoli eccezioni, lo stesso non si può dire né supporre per i testi sacri più importanti del Sanatana Dharma, che è il termine con cui i fedeli induisti indicano la loro fede, vuol dire il Dharma, l'ordine, la legge cosmica, religiosa, sociale, sanatana, perenne. Non c'è un fondatore dell'induismo, come in certo modo non c'è per l'ebraismo, ecco, e del Buddha Dharma, qui vuol dire la stessa cosa, la dottrina del Buddha, che invece c'è un fondatore di questa tradizione, primo filosofica, poi dopo divenuta religiosa. Ne segue che mi limiterò ad alcune rapsodiche indicazioni circa il contesto dei due passi precedenti. Le pagine che avete in mano presentano, oltre ai due testi di riferimento, passi e indicazioni utili a comprenderli, a valutarli e, perché no, anche ad assimilarli. Ora, se avete il testo davanti, io seguo ora quanto vedo davanti. Ho incominciato con la parola chiave, Ahimsa. Ahimsa è letteralmente traducibile con innocente. In sanscrito, come d'altra parte in lingua greca, la A è privativo, negativo, vuol dire non nuocere. Attitudine di colui che, chiaro, adesso loro lo spostano su un piano sempre religioso, che avendo realizzato la verità, satya, nella sua unità assoluta, si astiene spontaneamente da ogni atto e pensiero suscettibile di nuocere a un essere vivente, incluso gli animali, gli insetti. È uno dei cinque yama, cioè divieti o restrizioni, gli altri quattro sono tutti, vedete, negativi: non appropriazione, veridicità, cioè non menzogna, continenza e non possessività, codificati da Patanjali, il grande maestro del yoga del IV secolo, ma sono anche, vorrei subito dirlo, il primo precetto sia per i jainisti che per i buddisti. Per quanto riguarda la tradizione buddista, si parla, avete sentito parlare, probabilmente quando si tratta di nazioni che confessionalmente si dichiarano buddiste, pensate allo Sri Lanka, alla Thailandia, al Myanmar, i famosi Pancha Sila, i cinque precetti, Pancha, pente, vuol dire cinque, i cinque precetti che sono stati trasportati nella Costituzione civile dalla loro fede religiosa. Ma il primo precetto fondamentale per queste nazioni buddiste è non nuocere ad alcuno, non uccidere, ma nel significato più ampio che ci sia. E spezziamo una lancia a favore del jainismo, perché molti sanno che è stato il Buddha, ma pochissimi in Occidente sanno che è stato Vardhamana Mahavira, il Jin, il vittorioso, che è vissuto più o meno nel periodo del Buddha, e il Buddha, secondo la tradizione, è vissuto 80 anni, come un certo Platone, come un certo Kant, eccetera, dal 566 al 486 avanti Cristo, e il Buddha, o meglio Siddhartha Gautama Shakyamuni, detto il Buddha, è un personaggio storico, al di là di ogni possibile contestazione. Quindi è un uomo effettivamente vissuto, che è uno dei tanti maestri, il cui insegnamento però ha trovato un'accoglienza formidabile. Sempre il Buddha ha insegnato nella parte nord-est dell'India, quindi attuale stato del Bihar, Uttar Pradesh, confini col Nepal per intenderci. E un altro maestro in quel periodo è questo Vardhamana Mahavira, e che ha poi dato inizio, a parte lui sarebbe il 24esimo traghettatore del Guado. Faccio un'altra parentesi, non so se ricordate le prime paragrafi della Veritatis Splendor, quando Giovanni Paolo, il Beato Giovanni Paolo II, cita esperienze religiose altre da quelle cristiane, e tra l'altro cita la tradizione di jainista, e molti non sanno per quale motivo, dimenticando per esempio di citare la tradizione upanishadica. È già moltissimo che in una enciclica cattolica cristiana vi siano ricordate queste esperienze, anche se a mio parere alcune potevano essere tralasciate al posto di altre. Però ripeto, è importante, perché il jainismo è la prima tradizione filosofica religiosa nettamente schierata per la non violenza, nettamente, e tanto il buddismo quanto in seguito l'induismo hanno assorbito parecchio dal jainismo. E dice, ma perché non si è diffuso fuori dall'India? Proprio per la sua identità, per certe loro regole. Ma quanti sono, mi hanno chiesto, questi fedeli jainisti al mondo? 5-6 milioni, che è un nulla rispetto forse ai 900 milioni induisti e 300-400 di buddisti, non tanti in India sono neanche mezzo milione, ma nel sud-est asiatico, in Cina o in Corea, in Giappone. E sono pochi, ovviamente non sono, e la tradizione jainista è a metà strada per certi aspetti tra quella induista e quella buddista. Per gli amici induisti, allora, ci sono gli eretici, quelli che sbagliano. Quelli che sbagliano in modo totale sono i materialisti, che da sempre in India ci sono stati, quelli del di una concezione, chiaramente in India, se volete, minoritario, quasi veramente nicchia, che ritengono che tutto sia legato a questa esistenza terrena. Poi quelli più eretici sono i buddhisti. Poi quelli invece eretici, ma non così tanto, sono i jainisti. Gli unici elementi ortodossi sono gli induisti. Vedete come poi certe dinamiche avvengono in India come avvengono in Europa. E ho detto sono importanti perché sono pochi in India i jainisti, ma hanno un grandissimo potere economico e politico-economico. Per quale motivo? Proprio in virtù di questo principio della non violenza, loro da 2500 anni si sono astenuti da certi mestieri, a cominciare dall'agricoltura, perché ovviamente arando è possibile che lei uccida qualche animaletto. E sono strettamente vegetariani. E loro che cosa fanno? Commerciano in pietre preziose, oro, argento. Se andate in India, la maggioranza degli orefici sono tutti jainisti. Aggiungo però un altro aspetto: dalla mia esperienza, tra gli indiani sono quelli più generosi. Sono, ricorderò sempre un fatto che avvenne nell'85, e loro, la comunità jainista, ha costruito un grande ospedale a Delhi, veramente benefattrice, invitando ad inaugurarlo, siamo nell'85, una certa Madre Teresa. I jainisti sono, per quanto io so, i credenti più tolleranti, uno potrebbe usare anche altri termini, rispetto a qualsiasi altro. Se andate a Calcutta abbiamo due stupendi templi jainisti che sono straordinari, tutto vetro, pietre preziose, oro, metalli. Ma quello che colpisce, hanno i loro Tirthankara, il termine che c'è qui anche nella Veritatis Splendor, che tanti mi hanno chiesto cosa vuol dire Tirthankara, vuol dire quelli che attraversano il guado, quelli che vanno oltre il guado, il fiume dell'esistenza, eccetera. Quello che colpisce, a parte che sono sempre aperti, tu puoi entrare, visitare, eccetera, ma ho visto delle famiglie induiste che venivano, portavano la loro immagine della dea Kali, con la puja, cioè offrivano fiori, cantavano, cioè avevano l'ospitalità per una mezz'oretta, un'ora, di compiere i loro riti, poi pulivano tutto e se ne andavano. Cioè, dice, ma allora qui c'è indifferenza, c'è sincretismo. No. Però, ripeto, sono poco noti, ma sono, anche dal punto di vista monastico, sono esemplari. Non so se avete mai sentito parlare degli asceti nudi, già gli antichi greci, gli gnosofistoi ne parlavano. Perché gli aderenti al monachesimo jainista, che è qualcosa di nuovo rispetto, nell'induismo non c'è il monachesimo è tipico del buddismo e del jainismo. Ecco, lì ci sono due correnti, i Svetambara e i Digambara. Allora, Svetambara vuol dire quelli che vestono di bianco, uomini che vestono di bianco, anch'essi completamente rasati come i buddhisti, ovviamente. Bianco, sapete che in India è simbolo del lutto. Poi ci sono anche gli Svetambara, quelli completamente nudi. Dici, ma come? Dov'è il pudore? No, nella tradizione veramente abbiamo testimonianze, ricordo un carissimo amico del Gujarat, perché sono concentrati nel Gujarat attualmente, erano nel Gujarat, nello stato confinante col Pakistan, dove sono così presenti, per cui si capisce come Gandhi, che viene da quello stato, abbia avuto l'intuizione di utilizzare la ahimsa, la non violenza sul piano politico, e quindi farne un mezzo per l'indipendenza politica. Dunque questo mio collega mi raccontava che quando era giovane e andava all'università di Allahabad, di Ahmedabad, ogni mattina incontravano due anziani di Gambara, i quali completamente nudi, spettacoli, dicevo il nemico, poco piacevole, ecco, ritornavano al loro monastero dopo essere stato a fare le loro abluzioni nel Cosafiume. Cioè siamo a questi livelli che sono al limite, ecco. Ma questi sono poi gli stessi monaci, non so se avete visto, che hanno questa pezzuola davanti per non ingoiare respirando qualche moscerino, o che hanno, almeno simbolicamente, una piccola scopa che per spazzare davanti, per non calpestare qualche insetto. Cioè, si arriva a forme, se volete, assai discutibili, ma però pensiamo anche a forme del monachesimo cristiano, degli asceti in Siria, stiliti, eccetera. Quindi il fatto, proprio perché, ecco, questa è una verità, una convinzione che dovete tenere presente. In India, quando parlo dell'India intendo anche, non è soltanto l'India come unione indiana, ma tutto il mondo indiano, panindiano, c'è un dualismo presente da sempre. Quello che conta è l'anima, lo spirito, l'atman. Tutto ciò che è corpo, carne, non conta nulla. Il dualismo, per induisti, buddisti, jainisti, eccetera, è fortissimo. Altro che, infatti, quante volte parlando con i miei colleghi, davanti alla nostra fede nella risurrezione della carne, non la potevano accettare. Come? Questo corpo che diventa glorioso? No, non è possibile. La carne torna alla terra, è un elemento, eccetera. E quindi questo dualismo è presente in tutte queste concezioni religiose. Ripeto, torno al jainismo, notando come sono loro che per primi esaltano la ahimsa, e come poi nel buddismo il primo dei cinque precetti obbligatori per tutti i buddisti, monaci, monache, laici e laiche, è appunto non nuocere ad alcun essere vivente. Quanto segue in questa pagina, non sto a leggerlo, sono parole della dichiarazione conciliare Nostre Tate, che personalmente ritengo sia il testo cattolico più interessante, più aperto, più pacificante nel nostro rapportarci agli amici induisti o buddisti. Scritto, o meglio, sappiamo bene che chi lo ha redatto, si sa chi lo ha redatto, padre Thien Lamott, il grande esperto di professore di buddismo all'Università di Lovagno, un sacerdote diocesano, Etienne Lamotte, perito conciliare, ha scritto lui queste righe, proprio lo sappiamo bene, e nessuno ha osato cambiarle, perché penso che in quegli anni chi poteva del mondo cattolico avere una tale conoscenza del buddismo e dell'induismo. E infatti, se vedete, io ritengo che siano espressioni che dovrebbero farci da guida nell'accostarci, nell'apprezzare e nel sapere anche ovviamente discernere queste tradizioni asiatiche. Passo alle ultime righe della pagina prima, dove, allora, come nella tradizione, penso, nella nostra tradizione ebraico-cristiana-islamica, abbiamo i testi della cosiddetta rivelazione, i testi della tradizione. E anche per quanto riguarda il Sanatana Dharma abbiamo i testi cosiddetti della Shruti. Shruti vuol dire ascolto, audizione, testi sacri per eccellenza, e i testi della tradizione, che è nata come commentatrice dei Veda, ma che poi dopo ha assunto forme proprie tutto in campo epico. E allora questa invocazione, che conoscete tutti, e sulla quale tanti hanno modulato delle loro preghiere pensando di essere molto originali, in realtà la Vedaryanika Upanishad, parola un po' impegnativa per dire Upanishad, vuol dire seduta accanto al maestro, un insegnamento iniziatico, non è questo di cui intendo parlare, l'Upanishad del grande libro della selva, a un certo momento si trova questo shloka che poi viene commentato: dal non essere fa che io passi all'essere, dalle tenebre fa che io passi alla luce, dalla morte fa che io passi all'immortalità. Ma che cosa è avvenuto nella storia dell'induismo plurimillenario? Che alcuni testi della tradizione, per importanza, sacralità, hanno superato quelli della rivelazione. Smriti vuol dire memoria, tradizione. E allora, dopo parlerò, dal più grande poema epico che esiste su questo pianeta per ora, dal Mahabharata, mi piace citare questa sloka, cioè questa strofa, che mi è sempre affascinato, forse un'opera complessa dove abbiamo tante mani, tante tradizioni, dove c'è un po' tutto, ecco, e non è che tutto sia oro, Non c'è occhio pari alla conoscenza. La vera conoscenza è quella razionale, non quella sensibile. Non c'è ascesi pari alla verità. La verità è superiore a qualsiasi sforzo ascetico. Non c'è dolore pari alla passione. La passione è il dolore più grande, la passione di avere o di abbandonare. E infine, non c'è gioia pari alla rinuncia. La vera grande gioia sta nella rinuncia. Questo è un tipico tema ascetico. Prima, carissimo Don Giovanni Paolo ha iniziato il Padre nostro che sei nei cieli, e ora nella tradizione così ortodossa, se volete, alcuni miei professori, uno in particolare, prima delle lezioni di sanscrito, vabbè che eravamo poi due, poi alla fine sono rimasto solo, ma in ogni modo, cominciava con la recita di questo mantra, o di questo inno, l'inno più breve del Rigveda. Rigveda vuol dire Veda, la sapienza degli inni, sono più di un migliaio di inni rivolti alle varie divinità, spesso identificate con fenomeni atmosferici, eccetera, ma questa è la preghiera più alta, se posso dire, del Sanatana Dharma. Una preghiera che ancora oggi, ovviamente, i bramani devoti, sia a mattino che a sera, recitano guardando il sole, o che tramonta oppure che sorge, ricordando che in India i tramonti e le albe sono cortissime, non come da noi. Una preghiera che io stesso ripeto quotidianamente, insomma, non. E poi c'è la sacra sillaba Om, che vi invito a non ripetere se non quando c'è proprio bisogno, che su questa sillaba avrebbe la pena di dedicare un'intera lezione, sulla teologia sottesa a questo suono, che è il suono che racchiude tutta la realtà, passato, presente, futuro e quello che va oltre. Om, Om. Non c'è preghiera o momento liturgico, celebrazione delle nozze, celebrazione dell'imposizione del nome, se non incominci con la sacra lettera Om. Dice questa mantra, questo mantra vuol dire ejaculatoria, Shanti è il frutto di Om, la pace, che possediamo la luce desiderabile del Dio Savitri, il sole, emblema, simbolo in tutte le tradizioni religiose del divino, così che sia lui a incitare i nostri pensieri. Poi rapidamente, a pagina 3, qui vi ho dato alcune verità cardine dell'induismo, di cui non sto a trattare evidentemente, solo per avere uno schema dal Dharman, Karman, Samsara, eccetera. Ma mi interessa invece trattare almeno un po' il tema della violenza, giustamente. Allora andate a pagina 4. Quello che colpisce, dice, in un paese, in una tradizione in cui tanto si parla di non cosa violenza, quello che colpisce è che i due poemi fondamentali della tradizione, quindi i testi più noti a tutti gli induisti, ma anche agli stessi indiani, sono poemi epici di battaglie, di uccisioni. Quello che colpisce tanto, parlo del Ramayana e del Mahabharata, e questo fa subito pensare che allora poi non è tutto così tranquillo e pacifico in India. E il Ramayana, che vuol dire il viaggio di Rama, e Rama è un principe che deve diventare re, ma poi dopo, per seguire per certe vicissitudini, deve andare nella foresta, la moglie gli viene rapita, quindi lui dal nord-est dell'India scende fino a Sri Lanka, battaglie eccetera. Rama è l'eroe, il pius Eneas, l'eroe religioso, la moglie Sita, conosciutissima. Rama e Sita sono un po' i simboli del marito e moglie indiana. Ma soprattutto il Mahabharata, che vuol dire questo racconto delle geste dei grandi Bharata, alla fine non è altro che una narrazione dello scontro fratricida di due clan della stessa famiglia, di cugini, per controllare buona parte dell'India, i Pandava e i Kauravas, non stiamo ora parlando. E quindi è chiaro che poi in questo enorme poema troviamo di tutto, dei testi in cui sembrano di sentire il principe del Machiavelli, troviamo dei testi in cui ci si insegna come giocare a scacchi, noto che il gioco degli scacchi è nato in India, e tante altre cose scientifiche e anche perle letterarie. Ma qual è il fulcro di questo poema? È la Bhagavad Gita. Ecco, io penso che se si vuole conoscere qualcosa dell'induismo, bisogna conoscere questo testo fondamentale. Dice, ma io personalmente ho studiato soprattutto le Upanishad, perché hanno un certo tenore filosofico, se volete, oppure i Veda, sono più antichi. Cioè, il Rigveda si dice la sua redazione del 1003 circa avanti Cristo come redazione, le Upanishad vediche dal 1000 al 400 avanti Cristo, il Mahabharata, questo immenso poema, dal 4 avanti Cristo al 4 dopo Cristo. Ma l'unico modo per cogliere la spiritualità, se volete, del Sanatana Dharma è impregnarsi della Bhagavad Gita. E non è un caso che oggi, ma da secoli, i credenti, i fedeli induisti la recitano continuamente, e posso testimoniare, ne sanno dei capitoli, dei canti a memoria. Io sempre ho sempre invidiato la mia professoressa di sanscrito, che sapeva dei canti in sanscrito della Bhagavad Gita. Io dico, ma io che non, io dovrei almeno imparare a memoria Matteo 5:8, almeno in greco evidentemente, cioè, oppure so, Giovanni 17, ecco, per non essere da meno di loro. Ho provato, ma risultato molto scarso, ecco. Però per dire come questi testi siano fondanti. E cos'è questa Bhagavad Gita? Lo dico in due parole, che voglio leggere il testo. Siamo nell'imminente di questo scontro finale che deciderà le sorti di questo conflitto pan-indiano, quando uno dei cinque fratelli Pandava, Arjuna, grande arciere, chiede il suo auriga Krishna, che ancora non sa che è un avatar, una manifestazione benigna del Dio assoluto, del Dio supremo, di passare in rassegna i suoi avversari. E lui che combatte sul cocchio da guerra, eccetera, vede i suoi cugini, vede i suoi maestri soprattutto, e non vuole più combattere. Proprio alla fine del primo canto è l'inno della non violenza. Ma perché combattere? Perché regnare sui tanti morti? Non ha senso. E allora dice, ma guarda che buoni sentimenti Arjuna, completamente condivisibili. Se non che questa certamente non è la posizione, la convinzione, se volete, la fede in certo modo della tradizione induista. Perché al secondo canto Krishna, che era il suo auriga, dice, ma con la stecca accesa. Tu che sei kshatriya, sei della seconda casta guerriero, tu che hai il dovere d'arma di combattere per difendere il tuo paese, difendere dai nemici, non vuoi combattere. Non ti rendi conto che non stai compiendo il tuo dovere, perché ovviamente il dovere morale dipende dall'appartenenza alle caste e da quale stato di vita si è. Un conto se uno è un giovane fino a 20 anni, un conto se è sposato, se è padre o se è nonno, o se è casomai sannyasin, cioè rinunciante. Un conto se è brahmano, kshatriya oppure vaisya o shudra, eccetera. Cioè la casta è importantissima in India. È determinante, così determinante che nessuno ne parla, perché innerva tutta la vita dell'individuo e della società. Non chiedete mai a un amico indiano di quale casta sia, tanto se è della prima casta, la terza frase dirà io sono bramano, quindi per dire, capisci con chi hai a che fare. Ecco. E attenzione all'errore, infatti se mi sto ripetendo, di confondere le caste con la classe sociale. Abbiamo dei bramani che sono miserabili, poverissimi, dei fuori casta che sono ricchissimi perché hanno certi monopoli, parentesi, i riti funebri. Chi è che può compiere un funerale, bruciare un cadavere? Solo ovviamente gli impuri, cioè quelli sono fuori casta, perché toccando un corpo automaticamente si diventa impuri, sciese, non si, cioè, è molto complessa questa situazione, non è così schematica come noi immaginiamo. E infatti, pur nella Costituzione del 50, che è stupendo, no? In India non c'è differenza di casta, religione, eccetera, in realtà, vedete, differenze religiose permangono, talvolta anche scontri non piccoli, purtroppo, e la casta regna sovrana, ma nessuno ne parla, perché è qualcosa di insito, innato. Dice, ma allora, vabbè, è così, cosa possiamo fare noi? No, noi cerchiamo di essere dei buoni cattolici cristiani, ecco. Poi a loro ci penseranno loro come fare, ecco, perché quante volte ho sentito certe slogan anche da buoni padri missionari, andiamo là, eliminiamo le caste, poi aggiungo, parliamo delle chiese cattoliche o cristiane in India, in particolare di rito siro-malabarico di San Tommaso in certo modo, dove in certo modo le caste non sono così evidenti, ma sussistono. E siamo tra cristiani. Dice, questa sì che è una vera inculturazione. Dice, ma c'è eccessiva, ecco. Ma stiamo attenti a non giudicare con i nostri criteri, bisogna cambiarli, ecco. E dice, ma lei sembra così filo induista, è diventato induista? No. Non ci si può diventare induisti, non si può convertire l'induismo. Se io non nasco all'interno delle caste, sono... Io ripeto tutte le volte questo episodio, ormai sono stanco di vederlo. Era ancora viva Madre Teresa, Ricordo che un mio collega, professore di letteratura inglese, eccellente, uomo che però si professava ateo, anche come che fosse che cosa, anche se poi aiutava, meglio, dava i soldi alla moglie per dare offerte ai poveri, lui mi disse: guarda, questa donna sta facendo cose meravigliose. Certamente, guarda, quando rinascerà uomo e bramano, cioè nella condizione migliore per attingere a quel moksha, a quella liberazione dal ciclo della rinascita dei morti, che è la loro prigionia, la loro catena, perché questo è un tema fondamentale. La vita terrena è sempre dolore, è la prima nobile verità del Buddha: tutto è dolore, c'è poco da illudersi. Ecco, per dire, dice: ma no, io ebbe anche il dono di incontrare Madre Teresa quando non era ancora famosa, non gli ho mai riferito questo apprezzamento, perché penso che lei era bene così esperta, ecco. Però per dire l'importanza di sempre. Dunque, arriviamo a questo dialogo e lentamente Krishna convince Arjuna a dire che il suo compito è combattere, che lui muoia o sia ucciso non conta niente. Abbiamo delle famose sloka in cui si dice che il corpo è come un vestito che una volta consumato si cambia, quello che rimane è l'atman, è l'anima. Cioè, sembra di leggere il Fedone, anche se Fedone di qualche forse contemporaneo, se volete, ecco. E altra dottrina importante della Bhagavad Gita è un rapporto personale con il Dio. Questo sì che è uno dei momenti più forti della loro storia e che da allora ha influenza tutta la spiritualità induista, la cosiddetta bhakti o devozione. Per cui questo auriga, questo re, uomo, a un certo momento si manifesta e dice che in realtà è Dio. Cos'è? La teologia degli avatar, questo è un punto formidabile della loro spiritualità, ripeto, teologia credente. Purtroppo a me non piace quando si parla di avatar in significato informatico, cosa vero, veramente è infelice secondo me. Avatar è un termine che significa discesa, benigna, temporanea del Dio Supremo. Secondo una loro credenza, quando le cose in questo mondo stanno andando male, cosa vuol dire? Quando c'è il rischio che il vizio superi la virtù, che la menzogna soppianti la verità, che l'ingiustizia abbia la meglio sulla giustizia, ecco che il Dio Supremo assume temporaneamente sembianze subumane, il cinghiale per esempio, il pesce, o umane, Rama, Krishna, e viene e interviene nella storia per far sì che il Dharma, che l'ordine, sia ripristinato, che la giustizia non sia calpestata, che la verità non sia travisata. E allora loro, nella loro teologia, ne hanno individuate alcune di queste presenze, in particolare quelle di Rama e di Krishna. Quindi Krishna, per alcuni momenti o per alcuni tempo, è la presenza del Dio Supremo sotto sembianze umane. C'è qualcuno che qui ha usato anche sul piano, molto noto, di Krishna come Dio uomo, è una cosa che mi irrita, non è affatto così. Il mistero della incarnazione del figlio di Dio, è tipicamente, esclusivamente cristiano. Non c'è nessun'altra tradizione religiosa, è bene ripeterlo questo, altrimenti ci si confonde dir poco. Ogni modo, è Krishna... Tra l'altro gli cosa dice? Certo, è bello dedicarsi all'ascesi, a meditare il Brahman, l'assoluto, eccetera, ma è faticoso. È più facile meditare Dio sotto sembianze umane, avere un rapporto personale con il Dio che assume le sembianze ora di un uomo o di una donna, come la dea Kali o Durga. Ecco la devozione. E la devozione consiste nell'offrire le proprie azioni a questo Dio che però ha così contorni umani. Quindi la via della devozione. In fondo pagina 5 trovate perché è importante leggere la Gita, ho portato la testimonianza e di sopra di ogni sospetto di Gandhi. E passiamo a questo testo che io ho scelto, che è il vertice della Bhagavad Gita. Sono 700 strofe, qui sono 20, 18 canti, eccetera, e il canto dodicesimo. E per quale motivo ve l'ho offerto? Adesso vorrei essere rapido, non voglio... Perché qui c'è la più alta dottrina spirituale dell'induismo. E questo è un canto che davvero è ben noto e che sostanzia la fede di tanti, tanti fedeli induisti. E il motivo nasce perché Arjuna chiede a Krishna: ma tu chi preferisci? Quelli che ti pensano come un essere, un principio primo, quasi un assoluto, senza determinazioni, saguna, nirguna, eccetera. Oppure chi invece viene te con semplicità, chi è devoto nei tuoi confronti, chi ti offre le proprie azioni, chi ripete il tuo nome. Dici: guarda, mi sono graditi entrambi, però è innegabile che la via della devozione sia quella più facile, più accessibile. E io assicuro che costoro che mi venerano con devozione, che in me credono, io li tirerò fuori dall'oceano delle rinascite e delle rimorti, che è poi, come ho detto prima, è il fine, la liberazione. Ma il motivo per cui è interessante, dico, ma vorrei fermarmi solo sugli ultimi 8 versetti del canto dodicesimo. Confesso che quando io lo lessi, forse più di 30 anni fa, la prima volta, 11 anni fa, mi venne subito in mente la figura di Francesco d'Assisi. In questi 8 versetti l'autore propone l'ideale, cioè propone il santo, cioè le caratteristiche del devoto, colui che è davvero devoto, che è un santo. Caratteristiche pratiche, comportamentali, non tanto teoretiche. Vorrei poi farvi notare, adesso quando lo leggo, che, attenzione, altra verità tipicamente cristiana che non c'è nell'induismo: Deus est caritas. Questo mi verrebbe dirlo, ecco, che per quel motivo dice: ma allora Krishna ama il devoto? No, non c'è mai nel testo. Vabbè, in certi testi mistici forse, ma sappiamo che il linguaggio mistico è un linguaggio a sé. Qui si dice: costui mi è caro, costui mi è sommamente caro. Rimane sempre l'abisso fra il Dio e l'uomo. Dice: ma sbagliano. Ma quello che dice sbagliano. Non usiamo questi termini, sbagliano. La loro fede è questa. E potessimo anche qualche volta imitarli. Poi c'è un altro punto che qui mi sono praticamente certo, e questo ho dovuto qualche volta così esporre le mie ragioni. C'è nella trattazione tradizionale, no, che le religioni dell'India, diciamo l'Unione dell'India, no? Sono uno sforzo dell'uomo per raggiungere Dio. Beh, ma anche quella poi cristiana, se non c'è la cooperazione, eccetera. Ma dico, ma se voi leggete la Gita, chiamo Gita così facciamo prima, che è il testo fondante da 2300 anni della spiritualità induista, trovate più volte una parola, prasada. Prasada vuol dire favore, è la caris della tradizione evangelica, paolina, è la grazia. Senza il mio favore, tu, Arjuna, non puoi venire a me. Perché io ho scelto te per rivelarti questo? Non perché tu sei migliore di altri, non perché tu hai fatto penitente, no, per mio favore, completamente libero. Quindi la liberazione, perché ovviamente l'induismo non serve mai a parlare di salvezza, evidentemente, è opera, azione primaria di Krishna, di Rama, di Vishnu, del Dio. Questo è molto importante. Al favore di Dio, alla sua grazia, prasada, per gli uomini deve corrispondere la devozione, la venerazione, bhakti, verso di lui da parte dell'uomo. La vita del devoto trascorre nella speranza, nell'attesa fiduciosa dell'intervento benefico di Krishna, pegno sicuro di un'esistenza futura plenamente beata. Questo è il discorso dell'escatologia, ma nella Gita si dice: tu, quando sarai liberato, ti liberò dal ciclo di nascita e morte, verrai a me, sarai unito a me, io sarò in te, tu sarai in me. Inutile adesso sottilizzare su queste espressioni, ma è una prospettiva escatologica positiva senz'altro, ecco. Certo, loro non si, loro parlano del Brahma Loka, del mondo di Brahma di mille anni, eccetera, ma queste sono, diciamo così, direi quasi sovrastrutture. Ma il passo che io sto per leggere, questo che mi interessa, vedete, il glorioso Signore disse: colui che non odia alcuna creatura è amichevole, costui mi è caro. Terza strofa: colui che non è causa di timore per il mondo e che non teme il mondo. Anche qui lui non ha paura del mondo, però non fa neanche paura al mondo. Ancora sotto: colui che non esulta e non odia. Infine: colui che è uguale con il nemico e con l'amico, soddisfatto qualsiasi cosa succeda, eccetera, pieno di devozione, costui mi è caro. Vedete come questo ideale di vita devota elimini qualsiasi tipo di odio e di violenza, e nel rispetto totale di qualsiasi essere vivente. Finisco con una, questo è un sloka che si impara studiando sanscrito, che mi ha sempre colpito, molto semplice. Sapete quanto la tradizione, anche spezzo un'altra lancia, noi sappiamo che la lezione greca, latina, gli animali parlano, hanno i loro simboli, ma anche questo proviene dall'India, nel buddismo in particolare, va bene. Dice: l'uomo buono non fa mai del male a nessuno, come l'albero che non priva della propria ombra chi lo sta tagliando. Per me il sunto di quanto ho detto finora sta in questa frase. Cioè, l'uomo buono non fa mai del male a nessuno, come l'albero che non priva della propria ombra anche chi lo sta tagliando. E ho portato questi manuali per dire come oggi possiamo cedere ai testi, esempio questo è il primo dell'induismo antico, ottimo lavoro in cui c'è parecchio di questo materiale. E per il buddismo io lascerei da parte, ho detto tre cose, quattro cose, ma cosa posso dire del Buddha, buddismo? Avete detto già il suo primo precetto, e sappiamo che il Buddha ha dovuto combattere, ma non certamente fisicamente, perché il suo messaggio era qualcosa di totalmente rivoluzionario rispetto alla tradizione induista. Lui kshatriya, lui re, principe, che abbandona tutto, viene meno ai suoi doveri di casta, viene meno ai suoi doveri di marito, padre, futuro re. Egli sceglie la vita monastica, anche questa è una novità sconvolgente. E ricordate, 2 anni fa parlavo, le 3 gemme del buddismo: uno è il Buddha stesso, l'altro è la sua legge, la sua dottrina, l'altro è la comunità monastica che da 2600 anni diffonde la sua via di liberazione dal dolore tramite le 4 nobili verità e quella serie di rettitudini che hanno un'incidenza formidabile sia nell'interiorità che nei rapporti con gli altri. Ho parlato forse così, cioè, capite, sono argomenti così vasti che mi è sembrato opportuno soffermarmi solo su alcuni punti, almeno per capire questo mondo religioso. Poi finisco con anche l'attualità che è complessa e problematica. Vedete come in questi ultimi decenni siano sorti in India movimenti fondamentalisti, e qui bisogna dire che in parte sono la contromisura ai movimenti fondamentalisti islamici. Ricordiamo che in India vivono circa 150 milioni di indiani islamici, contro, siamo buoni, non sono, circa 30 milioni di cristiani, i cattolici sono 17-18 milioni, abbiamo anglicani, eccetera, e poi mettete 5-6 milioni di i jainisti, mezzo milione di buddisti. Poi un'altra religione di cui non si parla mai, ma che in India è potente, i Parsi, e i discepoli di Zoroastro, antica tradizione religiosa cacciata dall'Islam, che ha trovato accoglienza in India. In India sono arrivate tutte, ecco, di per sé la tolleranza anche politica, anche perché era una configurazione molto diversa, non sono mai stati dei grandi regni, quindi vedete che poi è stato relativamente facile agli europei occupare l'India, tutto sommato, ecco, questi regni spesso in lotta fra di loro, ecco. Cos'è questo fondamentalismo induista? Ecco, è nata una parola che dice già tutto: Hindutva. Hindu vuol dire, tva vuol dire l'identità, no? Diciamo la italianità o la cattolicità, e secondo questa dottrina i veri indiani sono gli induisti, non quelli islamici, non quelli cristiani, non quelli parsi, almeno chiaro che sono. È nato soprattutto all'inizio contro l'Islam, gli islamici, perché gli islamici hanno avuto forti appoggi, in particolare dall'Iran, ma anche dall'Arabia Saudita, eccetera, anche se l'islamismo indiano ha sue caratteristiche, ecco. Però pensate al Pakistan, pensate alla tristezza della divisione dell'India tra l'India, il Pakistan e poi il Bangladesh. Era tutta India, è tutta India. E lì gli amici inglesi forse non sono esenti da colpe, senz'altro. E certamente questo Hindutva, soprattutto poi sostenuto da un partito, il Janata Party, partito chiaramente di destra, conservatore, per non dire reazionario, so che decine di anni fa volevano imporre nelle scuole l'insegnamento della Jyotisha, cioè l'astrologia, astronomia, cioè imporre insegnamenti che appartengono a un'eredità del passato. Però gli indiani in genere sono piuttosto caustici, li prendono in giro, almeno gli intellettuali, e alla fine poi avvengono episodi tristi, o vedete, certe persecuzioni in certe aree dell'India dei stessi cristiani, con veramente anche assassini veramente pesanti. Però in certe aree, in altre aree assolutamente non è, sono nel Orissa, nel Bihar, cioè nelle aree più povere, più degradate, dove però ci sono più adivasi o dalit, cioè quelli che non appartengono al sistema delle caste, sono dei, ecco, dove l'annuncio cristiano trova accoglienza. C'è la mia professoressa che è ancora viva, 91 anni, perché Giovanni Paolo ha conosciuto, ecco, la quale dice che lei ha sempre desiderato incontrare un bramano che si converta al cristianesimo, e non l'ho mai trovato, non gliel'hanno mai detto. E dice: ma come? Io a volte rispondo: se uno vive pienamente la fede che trova nella propria tradizione, beh, insomma, è difficile che senta il desiderio di un'altra, perché è una tradizione così ampia, antica, dove c'è di tutto, sia ben chiaro, però dove, vedete, non c'è alcuna autorità magisteriale, dove il rapporto è tra il soggetto e il divino. E, ripeto, avendo per circa 3 anni studiato la Bhagavad Gita, io che per anni ho sempre privilegiato le Upanishad, ho capito perché la Bhagavad Srimad, la brillante, fulgente Bhagavad Gita, sia davvero un testo che ancora oggi, spesso, in ogni momento, il fedele induista apre e legge, e diventa preghiera, diventa indicazione anche di scelte pratiche. Fine. Ma aggiungo che per quanto riguarda il buddismo, che come già alcuni sanno è stato il mio primo amore, poi dal buddismo, dopo averlo studiato per almeno 5-6 anni, l'ho abbandonato perché la mia professoressa Maglia Pettali mi disse: ora dedicati al Sanatana Dharma, e secondo la tradizione indiana, se il tuo maestro ti dice qualcosa lo devi fare. Io da allora studio solo l'induismo, però per il buddismo abbiamo 2 volumi, il primo in particolare, La rivelazione del Buddha. Ecco, termine rivelazione qui va inteso in modo attento, non è come nostra tradizione, però il buddismo è affascinante, anche perché chiunque può diventare buddista. Abbiamo comunità buddiste nel Nord America, ma anche in Italia abbiamo comunità buddiste, una loro rivista, Paramita, eccetera. E, anzi, il Buddha da 2500 anni, da quella notte in cui tenne il primo discorso ai suoi 5 amici, che incomincia il discorso della messa in moto della ruota della legge, della sua legge, quindi è una via proposta a tutti. Ma il Buddha elimina le caste, elimina i testi sacri, proprio è una visione che, almeno testi sacri induisti. Poi a sua volta, appena morto Siddhartha Gautama Shakyamuni nel 486, l'anno dopo si tenne il primo concilio, dove i monaci più influenti hanno poi deciso quali sono i testi canonici, per cui abbiamo il canone dei testi sacri, le famose 3 codaceste, eccetera. Il monachismo buddista è molto interessante, e direi che non è un mio pensiero, ma il monachismo buddista, il monachismo cristiano, hanno tanto in comune. È, penso, una delle strade di accordo, raccordo molto forte il monachesimo. Io ho avuto il dono di incontrare alcuni monaci buddisti di Sri Lanka e di Thailandia, e da loro ho appreso molto di più di quanto ho letto, ecco, com'è il loro noviziato, cosa devono fare, com'è il loro comportamento. E c'è una grandissima stima per i monaci e le monache buddiste nei paesi di cui sto parlando, però c'è una severità per cui se uno viene a mancare in qualche azione, viene espulso, oppure se uno decide io sono stanco di fare il monaco, va bene, lei domattina se ne va via, va bene, amici come prima, ma prima che poi tu ritorni, eccetera. Sì, hanno un ruolo importante, talvolta anche eccessivo, in campo politico, come in stesso Sri Lanka, ahimè. Ecco. E ricordo, tra l'altro, non solo i monaci, ma una cara monaca cinese, con cui ho fatto amicizia, e ricordo ancora che c'era in India, Sannichetti. Sapete che in India le ragazze, le donne hanno quei bellissimi capelli neri, lunghi, eccetera. Adesso cominciano un po' a averli corti, ma in genere. E questa monaca si aggirava nel campus completamente calva, sapete, i monaci sono rasati completamente, non portano nessun copricapo, e anche lei, una ragazza di 28 anni, era completamente calva, faceva impressione, ma tranquillamente, ecco, cioè, sono testimonianze forti, ecco, anche lì non dobbiamo esagerare, ma il monachesimo è anche, però vedete, anche faccio un altro dentato storico triste, però mentre il monachesimo maschile è ininterrotto dalla fondazione del Buddha, quello femminile è stato interrotto a causa di chi, secondo voi? Dell'arrivo dell'Islam, che ha eliminato tutti i monasteri e femminili, maschili in parte, eccetera, e quindi per secoli non abbiamo una vita monastica buddista femminile. Poi è stata ripristinata, e adesso sono certamente almeno 3 volte tanto i monaci buddisti. Non so se qualche domanda posso rispondere, ecco. Io spesso dico non so, quindi faccio presto rispondere.
Appunto i detti tipo quest'ultimo che lei citava, l'uomo buono e sì, l'albero, con invece questa parabola della briga.
No, questo testo, no, sì, diciamo, il primo è il testo che ho citato della Cosa Gita, della guerra giusta, possiamo dire, questo è pienamente induista, è il piano, così, normale, ecco, diciamo così, del buon credente, ecco, ma chi vuol fare un passo in avanti deve fare come fa l'albero, deve andare oltre, ecco. Però la guerra giusta nella tradizione induista esiste, cioè è innegabile difendere, non, vedete, gli indiani per vari motivi forse, ma non hanno mai occupato altro, veramente li hanno occupati perché gli Arya vengono dal centro Asia, ecco, ma parliamo di 5.000 anni fa probabilmente, ecco. Però se lei conosce un po', insomma, se uno vede la storia dell'India così, anche in momenti di fulgore, non sono mai andati a occupare altri territori, no, non, ne avevano abbastanza dei loro, ecco. Piuttosto difendere, una guerra di difesa, ecco. Certamente il testo che io le ho proposto è il testo di uno che non chiama nessuno nemico oppure amico, sono tutti amici, ecco, che va oltre, ecco. Ma il testo ben più importante è quello della Gita, non di quello che vi ho detto io, quello è un testo che... No, la Gita è importante, compiere il proprio Dharma, Svadharma. Ora, qual è, già l'ipotesi, quando ero in India alcune colleghe mi avevano inserito nel loro sistema castale chiamandomi Bramano Sannyasin, cioè un bramano che rinuncia a tutto, non avendo famiglia, dedicandomi solo allo studio, eccetera. Ora, quale sarebbe il mio dovere come bramano in questo momento? Allora, io ho più di 60 anni, il mio dovere unico è di insegnare e di compiere i doveri propri di uno che è un sannyasi, in certo modo che ha rinunciato alla famiglia, ha rinunciato, forse vero, agli onori, a tutto, ecco, questo è il mio dovere. Per uno che invece è sposato, a meno che poi i miei figli, a loro volta, hanno i loro figli e i miei nipoti sono in grado di eseguire riti, sacri, odi, ecco che allora comincia un famoso terzo periodo della cosa di vita, vanaprasta, quando ci si ritira, ecco, insieme con la moglie oppure anche da soli, ci si prepara alla morte. Questo è molto interessante, questo periodo, anche se io ho visto un solo caso tra i miei colleghi di università, che a un certo momento questo collega professore, sui neanche 60 anni, aveva già nipote, ha abbandonato l'insegnamento, dal nord è andato al sud dell'India, a Pondicherry, e ha vissuto completamente isolato con la moglie, penitenza, preghiere, aspettando il momento della morte. Questo è...
Una domanda sul testo che abbiamo detto, cioè questo verso, colui che non esulta ne odia, che non si rammarica che non brama, che ha lasciato da parte il bene e il male, avete posto, tutti e caro, cioè enunciato così sembra che predichi una certa sublime indifferenza, che non solo non se la prende, non se lo picchia, però neanche non sente dolore per l'ingiustizia che viene fatta su un'altra, sì. Perché bisogna di capire questo, a un certo punto che si passa per la strada e ci muore uno a fianco e lui ha lasciato anche bene, non so,
sì.
Quindi volevo chiedere questo, e poi questa cosa, e poi sul punto sulla spiegazione che non fosse tu hai detto, ma io non ho ben capito, cioè nel fondamentalismo induista, a parte quest'idea del popolo, del vero indiano,
sì.
Ma loro ci possono appoggiare per esempio negli atti violenti, non so, di distruzione di moschee, non so, per dire, sì. Che sono poi magari vendette dalle scuole che hanno scritto su testi. Cioè c'è dentro una radice di violenza all'interno dei testi.
Ecco, io rispondo subito questa. Io ricordo il fatto a cui tu fai riferimento in particolare ad Aud, a Odia, ed è lì che è nato negli anni 90 tutta una serie di violenze tra islamici e induisti. Allora, Ayodhya è una città del nord-est dell'India che era la capitale del regno appunto di Rama, re di Ayodhya, la città capitale. Ora, quello che è successo? Che lì c'era la sua reggia, con l'arrivo dell'Islam, Mogul, eccetera, proprio sulle fondamenta di questa reggia hanno costruito una moschea. Cosa è avvenuto? Che gli induisti hanno preteso che questa moschea fosse distrutta e fosse ricostruito su questa l'antica tempio. Ovviamente gli islamici no, e quindi sono morti centinaia di persone per questo, tenuti il governo, eccetera. Alla fine sembra che abbiano trovato la soluzione, a 100 metri potranno costruire il loro tempio. Allora, io da quanto so, non ho mai trovato nei testi importanti un fondamento per queste rivendicazioni. Questa è una cosa nuova, infatti a sentire gli esperti qualcosa che non è tipicamente induista. Questa è una concezione che risente anche lo stesso territorio di cui adesso parlano, ma non c'è nei testi, non c'è questo senso della terra promessa o del... No, non c'è. E il fatto che hai detto prima, questo è vero, questo sono d'accordo con te, c'è il rischio che il fratello, cioè il rischio di essere come il sacerdote oppure il levita, guardiamo quello che sta male, e se sta male, in un certo modo è lui stesso responsabile. Mi spiego. E il fatto che voi siete venuti questa sera a perdere tempo, ecco, questo vuol dire che nella vostra vita precedente avete compiuto delle azioni buone, qualcuna, per cui certamente avete avuto un desiderio di apprendere qualcosa sull'induismo. Cioè, la mia vita oggi dipende dalle azioni della mia vita, delle mie vite precedenti. Cioè, tutto è concatenato. Se oggi io compio in questa vita azioni buone, nella prossima vita, che non è tra 100 anni, loro ridono quando sentono della reincarnazione, no, tra milioni di anni, ecco, i frutti buoni che io ho, germineranno, eccetera. Quindi se questo uomo in questa è un è uno shudra, è la casta dei lavoratori, la quarta casta, o è un fuoricasta, perché nella vita precedente ha compiuto qualcosa di non buono. Spiegano in questo modo, cioè dovete tenere presente che nel mondo dell'India il samsara è la regola base, la verità cardine. Beh, quante volte hanno cercato di convincermi che, oppure che, cioè per loro è così evidente questo fatto, cioè non c'è il caso, ma neanche c'è un giudizio finale. Cos'è il giudizio finale? Non c'è un giudice. Tu, le tue azioni fruttificheranno in modo tale che se tu hai compiuto azioni buone, in certo modo potrai vivere in una specie di paradiso, poi nell'attesa di una rinascita in una casta superiore, in condizioni migliori. Se hai compiuto azioni cattive, dovrai soffrire e poi dovrai rinascere in una casta inferiore, addirittura poi alcuni scendono a dire in caste animali, eccetera, capisci? È tutto questo. Quando ho detto all'inizio che manca la dimensione della comunità, questo può spiegare molto, questo è il loro ruolo. E il Buddha in certo modo l'ha un po' recuperata, ma nella comunità monastica, la comunità monastica, come i laici possono aspirare alla buddhità, a questa liberazione, a questa, solo sostenendo economicamente i monaci e le monache. E il compito dei monaci è di annunciare il Dharma del Buddha. Vede come, ma certamente quanto lei ha detto e quando tu hai detto è il fondo del vero, e io posso testimoniare. Da mie volte ho visto anche certi atteggiamenti che mi hanno colpito, dato un po' la nostra educazione, ecco. E solo in questi ultimi decenni, esempio, è nata questa Ramakrishna Mission, ecco, che è una cosa nuova, originale, per cui è nato come un istituto religioso, uomini e donne vestono come monaci, eccetera, che però fanno opere sociali, hanno scuole, hanno ospedali, sono i migliori. E loro dicono: abbiamo copiato chiaramente dai gesuiti e soprattutto dai salesiani, che in India i salesiani Don Bosco School sono particolarmente all'avanguardia e di cui c'è una grande bisogno, ecco. Però è innegabile questo elemento. No, non faccio domande. Dica pure. No, faccio pure, ma...
Lei ha parlato delle caste,
sì.
Volevo dire che il sistema delle caste è la cosa più oppressiva e più, non solo più ingiusta, più oppressiva e più violenta. Non c'è violenza pari a quella delle caste. Allora, se la casta, come non pensi proprio tutto come vero,
sì.
Vuol dire che sostanzialmente domina la violenza. Basta leggere le leggi di Manu.
Sì. Non le ho citate perché. Sì.
Dove sono descritte i diritti
e i doveri
degli uomini e degli Bibbia.
Sì, sì, ma...
Della casta dei Ciudra si dice soltanto che devono servire. Sì, sì. Il loro compito è quello di servire, basta.
Ma questo anche nella Bhagavad Gita, il canto di 18°, si dice molto dei Brahmani, degli Kshatriya, un po' meno dei Vaisya, e di Sudra, il loro compito è servire, e basta. Sì, questo è violente, sì, sì.
Sono
sì, quindi un po' dire che la violenza è... Però, ecco, loro... Posso dire, sì, ma il fatto che io sia Shudra oppure sia Brahmano, loro lo cosa riconducono alle mie azioni di una vita precedente e quindi in certo modo sono anch'io corresponsabile, eccetera. E infatti nelle tre verità karmiche, lei vede a pagina 2, c'è... Karma, Dharma, Samsara sono le tre verità cardine. Se capite queste qui, tutte le altre seguono, almeno in modo ecco. No, il karma è importantissimo, non si può fare.
Il
karma c'è.
Il karma che impedisce di andare in aiuto dei poveri, dei miseri, dei malati, perché è la loro penitenza.
Sì, sì.
E non scontare i loro peccati. Perciò dicono a noi cristiani, rovinate la nostra cultura. Perché venite ad aiutare la gente che
non merita, che non merita,
aiutate nella prossima vita e si interveranno peggio. Invece lasciateli stare che soffrano,
sì,
che pagano i loro peccati precedenti e andranno
meglio. La legge del karma è una legge, Karman, una legge che non emette eccezioni e che, per esempio, quando uno parlando del Buddha, no? Che è un tipico figlio dell'India induista, abbiamo questi racconti Jataka, no? In cui si racconta delle vite precedenti di Siddhartha, in cui però in tutte queste vite, lui talvolta è un insetto, è un animale, eccetera, compie sempre azioni buone, sempre, e così che merita di ottenere poi quella condizione privilegiata. Quindi, uno potrebbe dire che la violenza è insita nel sistema delle caste. Io però non sono così tagliante, è vero, forse perché ho vissuto troppo in India, mi sono anch'io un po' entrato nel sistema castale, ecco. Ma è vero, innegabilmente è vero, e infatti vede, questo movimento Ramakrishna Mission è visto da alcuni come qualcosa che non... Perché aiutare chi è malato, chi è povero, eccetera? Deve scontare quanto ha compiuto in una vita precedente.
Io non so se tu risponderesti, ma io ho l'impressione, non conosco, ma che il problema di queste grandi leggi, quindi delle caste, c'è una cosa molto seria, nel senso di molto profonda, non un'invenzione, cioè potrebbe essere così, almeno nel primo approccio nostro, me lo chiedo, punto interrogativo, un'invenzione, poi si deve dire da chi, per inquadrare la violenza. La violenza in questo modo è giustificata e anche inquadrata, però ciascuno va dalla sua parte. Se tu sei violentato, però c'è una giustificazione, no? Allora questa grande legge da dove salta fuori? La legge del karma e delle vite precedenti, questo è il punto. Allora, cioè è successiva, e ci può dire qualche cosa su questo? Cioè
allora,
è secondario o primaria? Non lo so.
In genere si dice che il sistema castale sia stato introdotto, imposto dagli Arya quando hanno occupato al di qua dell'Himalaya l'India e hanno portato con sé queste loro tradizioni, questo sistema, sono poi tre, il sistema sociale, la casta sacerdotale, guerriera e hanno dei produttori di ricchezze e gli abitanti che hanno sottomesso gli indigeni, chiamiamoli così, sono gli Shudra, i servitori, eccetera. Ecco. Poi hanno dato, meno così, vuol dire, un fondamento teologico, religioso, a questa ripartizione, questa struttura sociale, ovviamente a loro vantaggio. E infatti quello che sappiamo, che Gandhi aveva tre grandi scopi nella vita, ne ha raggiunto uno, sì sì, in parte, altri due li ha falliti, ma non è colpa sua, ecco. Era la eliminazione delle caste. Ma quando lei trova, quando io, da buon induista, leggo in un celebre inno del Rig Veda, il Purusha Sukta, in cui l'inizio, la stupendo come intuizione, che l'origine di tutto è frutto di un sacrificio cosmico, in cui l'uomo primordiale è stato diviso e sacrificato, da cui tutto ha avuto origine, allora dicono, ecco, dalla testa ha avuto origine i Brahmani, dalle braccia hanno avuto origine i guerrieri, dalle cosce hanno avuto origine i produttori di ricchezza, artigiani, e dai cosa, piedi, gli Shudra, i servitori. Ed è un testo per eccellenza, perché chi tocca il Rigveda, tu potresti mettermi in dubbio forse la guida, ma non il Rigveda. Loro, gli indiani, mi dicono così: così dice il Rigveda, fine discussione, non se ne parla più, perché il Rigveda è parola di vita, è la verità. Ora, tu trovi in questo testo una tavola, trovi nella Gita, il canto 18, una esposizione del sistema castale in modo così dettagliata, enunciata da Krishna, da Arjuna. Ora capisci che per un credente, dicono, che sono i testi per eccellenza, come si può andare contro al testo sacro? Gandhi ci provò ad andare contro e non ha ottenuto nulla. Però con questo non vuol dire che, cioè, dal punto di vista storico questa è una spiegazione. E quello che a me colpisce, che anche in una India del XXI secolo il sistema castale sia così pervasivo e così tacitamente accolto, condiviso, che insomma, che lascia interdetto, ecco. Io ricordo che una volta, dopo 2 anni, chiesi al mio studentessa: ma scusa, mi puoi dire cosa sono le caste? Perché ancora nessuno non se ne parla mai in India di caste, i matrimoni che vengono combinati, certe scelte politiche, certi partiti o candidati, cioè tutto è per loro, come fanno a capire la casta? Guarda, dopo qualche anno anch'io riuscivo ormai a individuare le caste, i cognomi, che sono pochissimi in India, i cognomi, certi lineamenti, cioè da capire già se era, perché poi le caste sono 4, in realtà sono più di 3.000 le caste, 4 di riferimento, ma l'una sottocaste, il famoso Jati, ne ha centinaia che variano da stato a stato. È così complesso, solo che chi nasce all'interno per lui è qualcosa di scontato, ma per uno che è esterno non ci capisce più niente, per sicuro. Allora trovate dei fuori casta, come, so, avete sentito la signora Indira Gandhi, Sonia Gandhi, eccetera, Priyanka, Rahul, quelli sono dei fuori casta, ma perché già il marito di Terode, ecco, Indira Nehru, figlia di Gandhi Nehru, ha sposato Feroze Gandhi. Gandhi in India è un cognome come Rossi, è comunissimo in India. E Feroze Gandhi era un Parsi, non un induista, sono incontrati a Parigi, stiamo all'estero. E quindi, tanto che poi in Parlamento, lui divenne il leader dell'opposizione al proprio suocero che era Nehru. Feroze Gandhi, che aveva sposato la figlia di Nehru. Qui i figli di Feroze Gandhi e di Indira Nehru, ora Indira Gandhi, sono Rahul, Rajiv, sono già dei fuori casta. Ma certamente, perché il marito non fa parte del sistema castale, sei già crollato. E quindi, da un punto di vista religioso, ahimè, però economicamente, politicamente erano potentissimi. Il padre era ricchissimo, i Nehru, per tradizione sono dei grandi proprietari, chiamiamoli così, e quindi sono potenti lo stesso. Ora in più Rajiv Gandhi ha sposato un'italiana, quindi cristiana, cattolica, i suoi figli sono Raul e Priyanka, sono ancora più sotto se vuoi, però sono, uno diventerà cioè capi di questo partito, potentissimi, eccetera. Vedete, in questo caso, infatti, certi bramani ortodossi non sopportano la famiglia Nehru Gandhi, perché ci sono tutte queste infiltrazioni estranee al mondo induista, ma ciò non di meno non ha impedito che costoro guidassero l'India, eccetera. Cioè, è complessa, non è così...
Cosa ti rispondere? Io chiesi una volta ad Umberto,
sì,
che lui aveva parlato con un tal professore, quindi un uomo molto, e chiesi, ma secondo te, Umberto, lui ci credeva davvero alle reincarnazioni che vi fa in quel punto?
Sì, vabbè, certo.
E Don Umberto rispose, ma lui non ha bisogno di crederci, è un'evidenza, un'evidenza millenaria, non è un atto di fede. Secondo te funziona?
Sì, io, per dire, la mia professoressa di sanscrito, sono molto legato, donna modernissima, perché guidava l'auto modernissima, ma religiosissima, eccetera, lei quante volte voleva dimostrarmi che la reincarnazione è così evidente che si stupiva che io, per fortuna lei intelligente, non la convinto. Cioè, rispondo come proprio, è un'evidenza, non si discute. Non c'è bisogno di strada. Sono pienamente d'accordo, pienamente d'accordo. Sì, sì, vabbè. Il tutto veramente è la reincarnazione, il ciclo delle rinascite e rimorti. È lì che si gioca tutto. È lì che si gioca tutto.
Ma ha senso allora la domanda? Quella che diceva Giovanni Paolo, da dove viene fuori questo caso? Ma ha senso chiedersi in questo sistema, ma il mondo da dove nasce? C'è sempre stato? Ci sarà sempre? E l'uomo, quando è comparso?
Sì,
chi l'ha fatto l'uomo?
Sì.
È venuto l'uomo?
Vorrei, potrei citarvi...
Sono domande...
Sì. No, sono domande legittime che lei trova nel Rig Veda, Upanishad, tutte sulla... ce ne sono finché vuole, proprio l'origine del mondo. Tenendo conto un altro principio evidente, la ciclicità della storia. Questa noi abbiamo una storia lineare, no, ciclico, quello che è stato ritorna, e quindi abbiamo dei testi antichissimi che parlano dell'origine del mondo, dell'uomo, del diluvio, se vuole. Io ricordo sempre un passo di una Purana, c'è, nella loro tradizione c'è stato il diluvio. Sapete come si è salvato l'uomo? Racconto questo perché merita. Allora, gli uomini erano cattivi, malvagi, evidentemente, e Vishnu si era stancato, divinità. E allora, ecco, però tra gli uomini ce n'era uno, cosa buono, uno buono. Ce n'era uno, cosa buono. E questo uomo, un giorno, vicino al mare, vide un piccolo pesce e disse, salvami, perché i pesci più grandi mi vogliono mangiare. Va bene, ti prendo. E ora l'ho preso in un piccolo vade da mangiare, crebbe, poi un certo momento disse, beh, adesso te ne puoi andare perché sei già cresciuto, non ti mangeranno più. Dice, vedrai che ti sarà utile. Arrivò il diluvio, cominciò a piovere, eccetera, e anche questo uomo andò in cima a un monte finché vide arrivare il pesce, questo grosso pesce, con una gomena, con una barca dietro. Dice, sali su questa barca. E così questo uomo salì sulla barca e lui rimase l'unico vivente. Poi la storia va avanti, cioè, capite come certi temi si trovano anche in queste tradizioni, ecco. E ovviamente questo pesce, però, attenzione, non è un semplice pesce, è un avatar di Vishnu, è il Dio che in certo modo assume per qualche momento le sembianze di un essere per venire in aiuto, che cosa? Al Dharma, alla giustizia, alla bontà, ecco, questo è. No, questi temi che lei ha detto della creazione, dell'escatologia, nascita del mondo, ce ne sono diffusi e affrontati, e quello che colpisce è che se lei legge i Veda, o Purana, o Upanishad, abbiamo tante posizioni, tante proposte, ma non ce n'è una che è l'unica vera. Lei ha tante, diciamo, verità, se vuole, proposte, ma non c'è questo. Prima parlavo dell'escatologia, no? Nella Bhagavad Gita quindi dice tu verrai a me, saremo insieme, quindi però se uno prende le Upanishad trova un altro tipo di escatologia che io ho definito negativa, che noi troviamo benissimo nella tradizione neoplatonica, per cui il mio Atman alla morte si unirà al Brahman divino e scomparirà come una zolla di colossale buttata nell'oceano, scompare la mia identità, ed è un'altra prospettiva escatologica. Infatti il testo dice che la moglie non era molto contenta di questa prospettiva di finire, cioè, ma lui Yajnavalkya disse: io per quanto sappia questa è la mia unica risposta. Ecco, vedete, ecco, nella tradizione induista c'è pluralità di proposte, tenendo saldo alcune verità cardine: karma, dharma, samsara. Se voi giocate, cioè tenete queste verità, ora capite, penso, qualcosa di questo mondo che, in cui non mancano certamente tensioni, difficoltà, e come detto all'inizio, dove il materialismo, il consumismo sta diffondendosi in modo molto evidente, purtroppo.
Ringraziamo Cesare per la sua fedeltà, perché non è la prima volta che l'invitato viene, e ringraziamo tutti. Abbiamo concluso questo noto breve ciclo.